Parliamo adesso della Lachot di Bishul Gakum, ovvero adesso parleremo del capitolo di Shulchan Aruch 113, che dice che se un non ebreo ha cucinato un cibo, l'ebreo non può mangiare questo cibo. Per quale ragione c'è questo divieto? Perché i Chachamim hanno visto già da 2000 anni fa che c'era il rischio di assimilazione. E per evitare l'assimilazione si sono detti: qual è il momento più intimo che una persona diventa più amico di un'altra persona? Quando i due mangiano insieme. E allora hanno detto i Chachamim: siccome il momento più intimo è quando si mangia insieme, è vietato che uno vada a mangiare, uno non può mangiare un cibo che è stato cucinato da un non ebreo. Così si evita il problema di diventare amici, fraterni, unione, matrimoni misti, assimilazione, eccetera. Un'altra ragione: se per caso una persona si abituerà a mangiare da un non ebreo, anche se mangiare il cibo è completamente kasher, c'è il rischio che magari una volta la pentola assorbita qualcosa di non kasher, magari una volta c'è qualche altro problema, e uno senza volere mangia non kasher. Per questa ragione, mi hanno detto: no, cibo cucinato da un non ebreo non si può mangiare, per evitare che avvenga qualsiasi problema, sia di assimilazione e sia di kasherut. Ci sono due condizioni per la quale una persona deve prendere in considerazione in modo che sia vietato mangiare da Bishul Gakum. Allora, una condizione è se una persona mangia un cibo che ha cucinato un goy, ma questo cibo non è mangiabile crudo. Diciamo, uno gli ha fatto delle carote bollite, gli ha fatto dei cetrioli, delle cose bollite, frutta cavolfiore, però questa verdura si poteva mangiare anche cruda. Dice la Halakha: tutto ciò che si può mangiare crudo non è vietato se lo ha cucinato un non ebreo, perché comunque tu potevi mangiarlo. Per cui puoi bere un caffè, puoi bere un tè, puoi bere tutto quello che è, tutto quanto. Queste sono tutte cose, cioè l'acqua, puoi berla fredda, il caffè non è altro che acqua colorata. Siccome potevo berla fredda, lo bevo il caffè, non è Bishul Gakum. Cioè Bishul Gakum deve essere qualcosa che non era mangiabile fredda, non cucinata. Seconda condizione: che il cibo che è stato cotto da un non ebreo deve essere un cibo importante, che è degno di essere portato sulla tavola di un re. Quando il presidente napolitano invita la regina Elisabetta per un pasto ufficiale di amicizia tra l'Italia e la Gran Bretagna, bisogna vedere quali tipi di cibi sono degni di essere portati su questa tavola. Diamo un esempio: patatine, pie, tipo prendiamo per esempio le patatine del San Carlo. Queste patatine, quelle fatte nello stabilimento di Novara, che è controllato, che non ha ingredienti problematici, potrebbero avere il problema di Bishul Gakum. Molti dicono: però un presidente che invita la regina Elisabetta non andrà a offrire le patatine così, perché non è un cibo importante, degno di una tavola di un re. Ed è per questa ragione che se una persona vuole, molte opinioni dicono che uno può mangiare le patatine cucinate da un non ebreo perché non sono un cibo importante degno di una tavola di re. Per questa ragione dobbiamo ricordarci sempre che sono due condizioni fondamentali e ci vogliono tutte e due, sono se non ci sono tutte le due condizioni non è vietato. Se il cibo è mangiabile crudo non ci sono problemi, oppure se il cibo non è mangiabile crudo ma non è degno di una tavola del re, anche non ci sono problemi. Per cui Bishulakum è solo nel caso in cui ci sono questi due. Sul discorso cosa sale sulla tavola del re, molte opinioni dicono che questo dipende da paese a paese. Cioè magari in un paese sale sulla tavola del re un determinato cibo, in un altro paese no. Se ognuno va secondo il proprio paese, cosa è considerato un cibo importante? Abbiamo spiegato in settimana, in un'altra lezione, che per quanto riguarda il pane fatto da un non ebreo basterebbe accendere il forno, basterebbe accendere il fuoco e basta. Invece per quanto riguarda Bishulakum, un cibo cucinato, non hanno permesso i Chachamim solamente accendere il fuoco, ma hanno detto che bisogna che l'ebreo faccia un intervento proprio sul cibo stesso, tipo prendere il cibo e metterlo sul fuoco, tipo smuoverlo con un cucchiaio, tipo spostarlo. Secondo Rama, secondo Rita Ashkenazita, il bisogno Ashkenazite, basterebbe accendere anche il fuoco, così come per il pane. Secondo invece il Maharaj Shulchan Aruch dice di no, per il pane basta il fuoco, ma per il cibo bisogna che proprio ci sia un contatto col cibo, smuovere il cibo, per cui dobbiamo ricordarci questo fatto, che una persona che cucina del pane, basterà che accende il fuoco e non è vero per mettere il pane, ma finché cucina, quando inizia a cucinare del mangiare, non basta più l'accensione del fuoco. Adesso, ci sono molti ristoranti in cui lavorano dei cuochi non ebrei. E ci sono alcuni locali che ti dicono, guarda che il nostro locale è kasher, bishul di Israel, vuol dire che il cibo è stato cotto da un ebreo, e poi ti aggiungono ancora anche altri, ti dicono, anche secondo l'opinione del Maharaj Shulchan Aruch, che l'ebreo ha messo il cibo sul fuoco. Per cui è importante ricordarsi questo fatto, che non solo che l'accensione del fuoco non è sufficiente, ma c'è bisogno che ci sia un intervento dell'ebreo. Però quando una persona va a mangiare a casa di un ebreo, dove lui è la donna che lavora per lui, allora in questo caso ci sono molte facilitazioni, perché molti opinioni dicono se la donna lavora da lui, come fa parte della sua famiglia, allora non è più, eccetera, eccetera. Ci sono diversi modi come facilitare, come alcuni dicono che si può facilitare nel caso in cui c'è un dubbio. Comunque, anche nei ristoranti, visto che il non ebreo lavora per l'ebreo, è considerato come suo lavoratore, per cui si potrebbe facilitare. Se si può fare in modo che l'ebreo anche metta il cibo sul fuoco, che intervenga anche a smuovere il cibo, a mettere sale, a fare qualche altro intervento, comunque è sempre meglio. Il divieto di vicino a un cibo cucinato da non ebreo è solamente valido quando il non ebreo ha cucinato tutto il cibo. Ma se lui ha iniziato solo a cucinare all'inizio, e poi dopo è venuto l'ebreo e ha alimentato il fuoco, ha intervenuto, ha girato a mangiare, allora in questo caso si può facilitare. Vuol dire che il divieto di mangiare qualcosa che ha fatto non ebreo solo quando lui ha fatto tutto dall'inizio alla fine. Ma se il goè ha iniziato ma ha finito l'ebreo, allora non ci sono problemi, si può mangiare questo cibo. Il divieto di Bishulakum è solamente in Kli Rishon. Kli Sheni non c'è Bishulakum. Cosa vuol dire questo? Kli Rishon è la pentola che si trova sul fuoco. Kli Sheni invece, se io prendo della pentola e la metto in un piatto, quello è Kli Sheni, secondo livello. Per questa ragione, se un cibo è stato cotto in una pentola, la pentola va cascerizzata. Se il cibo non è ben cucinato in una pentola, la pentola va cascerizzata. Ma se da questa pentola è stata messa in un piatto che già diventa Klisheni, questo piatto non deve essere cascerizzato. In altre parole, solo su Klisheni ci sono problemi, ma non su Klisheni. Klisheni, nell'ipotesi di Bishulakum, non ha problemi. Ovviamente Klisheni può farci problemi su altri fronti, Ma subisce la cum non dà problemi, che è divisa da solo da Chachamim, per cui non è così grave. Concludiamo l'argomento. Un cibo che è stato cucinato da un Israele e si è raffreddato. Adesso il non ebreo vuole riscaldarlo. Ci sono o non ci sono problemi di Bishulakum? La Halakha parla molto chiaro. Che se il cibo è già stato cucinato, ma viene solo riscaldato da un non ebreo, non c'è nessun problema. Si può consumare senza nessun tipo di problema. Un recipiente che ha assorbito un qualcosa che è stato cucinato da un non ebreo. Vuol dire uno prende una pietra e cucina qualcosa, un non ebreo cucina qualcosa. Allora, questo oggetto va kasherizzato di nuovo. Per questa ragione bisogna molto fare attenzione che se uno sbaglia e fa una cottura di un non ebreo per qualsiasi ragione, bisogna fare attenzione di mettere da parte quella pentola e far ricascializzata in modo che non si mischi insieme a calderone. Per cui qualsiasi pentola cucinata con bishulakum va ricascializzata, va di nuovo fatta a galà o quel che vogliamo, però va controllata bene bene, pulita bene bene. Per cui con questo noi chiudiamo la halakhot di Bishulakum e ricordiamoci bene il divieto di mangiare qualcosa che è stato cucinato da un non ebreo e la prossima volta andremo avanti su questo argomento dove mi manca ancora poche righe. Allora vi saluto a tutti quanti, vi auguro una buon fine serata e un buon fine settimana e un Shabbat Shalom a tutti quanti. Io prego, chiedo pure una domanda.
No, non ho capito.